L'emigrazione delle donne creò un gap di genere molto forte in termini di potere all'interno della famiglia, ma creò anche un contrasto tra donne di prima generazione immigrate e le figlie che nascevano nei paesi come gli Stati Uniti o l'America Latina. Soprattutto per quello che riguarda le immigrate italiane di seconda generazione negli Stati Uniti, esse si sentivano American girl, ragazze americane, e dunque avevano stili di vita e di lavoro molto diverse dalle loro madri. Si sposavano più tardi e continuavano a lavorare fino alla nascita dei figli, a volte anche oltre. E così si trasformarono molto i rapporti di genere sul luogo del lavoro. Continuarono gli impieghi nelle fabbriche tessili dell'abbigliamento, ma anche il lavoro stagionale nella raccolta della frutta, che si femminilizzarono sempre di più, mentre le industrie dell'acciaio, della chimica, della meccanica pesante, delle costruzioni furono, come era anche nei paesi di origine, ad appannaggio maschile. La fabbrica non era però l'unico dei settori occupazionali possibili. C'era, per esempio, il servizio domestico, anche se le italiane erano pochissime in questo settore. Molto poche facevano come lavoro le domestiche, mentre molto diffuso era il lavoro a domicilio, svolto con l'aiuto dei figli, privati spesso di istruzione. Producevano fiori artificiali, utili per le confezioni, fiammiferi, guanti e anche lavoravano a casa il tabacco. Altre ancora erano nel lavoro agricolo, come vi dicevo, soprattutto nei paesi dell'America Latina o anche in alcuni stati degli Stati Uniti come la Louisiana e la California. In America Latina, soprattutto le donne immigrate italiane furono in agricoltura in Argentina e Brasile, in Europa nella Francia meridionale e dagli anni 50 in poi fu forte l'immigrazione in Australia e anche in Australia si dedicarono spesso al lavoro agricolo. Molte altre donne italiane, sia nell'America del Nord che nel Sud, divennero piccole imprenditrici. Crearono piccole imprese, mescite, trattorie, piccoli alberghi, rivendite di frutta e di dolciumi. Erano molto creative nel tipo di piccole aziende che andavano a creare. Non va infine trascurato il ruolo che fu rivestito da tante religiose italiane, che si svincolarono dalle strette strette e spesso molto anguste maglie dei poteri delle gerarchie ecclesiastiche vaticane e riuscirono, in molti casi, come in quello statunitense, a ritagliarsi spazi di iniziativa autonoma nei vari ambiti di intervento, soprattutto l'istruzione dei figli degli immigrati, l'assistenza infermieristica, il lavoro sociale con i poveri, gli handicappati, gli anziani, gli orfani, i malati. Furono proprio le religiose, talvolta con l'incoraggiamento e il supporto di sacerdoti e vescovi, a costituire la leadership di un movimento che, oltre a denunciare l'inadeguatezza dei servizi sociali per gli immigrati, rivendicava assistenza sanitaria a domicilio e negli ospedali per gli ammalati poveri. Importante è anche l'ampiezza della rete di scuole parrocchiali sviluppata dalle congregazioni religiose femminili, assieme alla preparazione delle suore insegnanti. Questo indica che queste suore immigrate avevano un livello di professionalità e un'abilità manageriale nel condurre le scuole e la pianificazione delle risorse, che erano molto significativi. Infine, sul piano giuridico, la cittadinanza delle donne italiane immigrate, come per le donne degli altri gruppi etnici, era una cittadinanza derivata, perché in molti paesi era il matrimonio a determinare lo status nazionale delle donne. Negli Stati Uniti, per esempio, solo nel 1934 il presidente democratico Franklin Delano Roosevelt firmò una legge che attribuiva alle donne gli stessi diritti degli uomini in materia di nazionalità, dunque una cittadinanza indipendente. Mentre le immigrate in Argentina potevano naturalizzarsi in modo indipendente, ma rimasero prive dei diritti politici fino al 1947. Dunque, si può concludere, anche se naturalmente molte altre cose si potrebbero dire, che nell'immigrazione l'esperienza di uomini e donne si differenziò e le donne italiane immigrate furono spesso, come le nere, soprattutto nei paesi del Nord America, oggetto di stereotipi che le raffiguravano di volta in volta come donne esotiche e madri incolte o inesperte. Dunque, furono costrette a ridefinire progressivamente la loro identità di mogli, madri, lavoratrici e cittadine. Trovate allegato a Moodle un saggio sulle immigrate italiane di Maddalena Tirabassi, che è una nota storica dell'immigrazione italiana, e di Maddalena Tirabassi e Patrizia Audenino vi segnalo anche il volume Migrazioni italiane, pubblicato da Bruno Mondadori nel 2008, che ha una parte sulle migrazioni femminili.